Ci sono molti ritiri per accedere ai quali occorre avere una conoscenza del buddismo quasi da accademici, ma noi che ancora pratichiamo con le quattro nobili verità e l'ottuplice sentiero e che in pratica abbiamo una seppur minima possibilità. In permanenza sempre in dimostra, si sta sempre in evidenza. Ancora pratichiamo con le quattro nobili verità, il duplice sentiero e la pratica, abbiamo una seppur minima possibilità di raggiungere il Nibbana. In Occidente c'è una forse maggiore tendenza di andare di un approccio al buddismo molto accademico e infatti anche ci sono vari dipartimenti di università che insegnano il buddismo e si può fare dottorati di ricerca, ci sono, perché c'è una ricchezza di materiale. Ma il Buddha parlava dello studio, della pratica e della realizzazione. E a volte se facciamo troppa enfasi sullo studio, finiamo molto presi dalle interpretazioni personali, alle opinioni, e magari possiamo essere bravi ad esporre e dibattere, però se non abbiamo mai veramente messo in pratica, e rimane solo una conoscenza intellettuale. Mi viene in mente un esempio. Prima di venire in Italia stavo un periodo in un monastero, un piccolo monastero nel sud-ovest dell'Inghilterra, a Devon, e c'era un professore dell'università a Bristol che veniva a volte con dei studenti. Era un praticante buddista, presentava così e aveva forse insegnato il buddismo una ventina di anni e ha scritto anche dei libri molto apprezzati. C'era un libro che è anche disponibile in italiano da Ubaldini, il buddismo Mahayana. E quindi è stato usato a livello universitario per quelli che studiano il buddismo. E questo professore, come ho detto, l'avevo incontrato un paio di volte quando c'ero lì, ha portato dei studenti e era un buon tipo, avevo un buon rapporto. Un po' di anni fa, non so come mi è capitato, un libro scritto da lui in inglese, intitolato The Unexpected Way. In italiano sarebbe forse La via inaspettata, perché si era convertito al cattolicesimo. Era intitolato La via inaspettata perché ci sono tanti cristiani o persone che sono cresciuti nella cultura cristiana che sono diventati buddisti, mentre la direzione opposta è abbastanza rara. E quindi ero piuttosto curioso di leggere questo libro e mi veniva chiaro che nonostante tutta la sua conoscenza intellettuale, che poteva scrivere dei bei libri ben accettati a livello universitario, in fondo non aveva capito. Ma forse un aspetto di questo era che da giovane era un cristiano devoto, però quando era un po' più grande, tipo 17 anni, 18 anni, cominciando ad avere dei dubbi e nessuno poteva risolvere quei dubbi, ha perso un po' la sua fede originale e come capita a tanti, no? Si comincia a fare queste domande della dogma cristiana e le risposte non sempre riescono a risolvere quei dubbi e poi a volte viene detto ma non bisogna dubitare, bisogna avere fede e basta. E siccome la nostra educazione impariamo di essere piuttosto scettici, di non credere ciecamente, e ci viene difficile accettare, e quindi questo era il caso suo. E poi aveva questa quasi una fame di conoscenza filosofica, quindi la ricerca filosofica, cercando di capire. E poi quando ha incontrato il buddismo, siccome non inizia con un dogma da dover accettare, si è incoraggiati di investigare da se stessi, è diventato un praticante buddista, ha preso rifugio con il Dalai Lama, tre rifugi con il Dalai Lama, e faceva parte di un comitato, un insetto, di gestione di un centro tibetano in Galles, che una volta io avevo visitato facendo un lungo percorso a piedi. Però in questo libro diceva che i suoi pochi tentativi a meditare erano un disastro e quindi era solo un esercizio filosofico veramente. E infatti diceva che non era coinvolto a livello del cuore, quindi era solo la testa. E poi aveva, siccome i buddhisti dicono è così com'è, le cose sono così, la sua mente voleva sempre sapere ma perché, è così, e quindi non era mai veramente contento o in pace, c'è questa agitazione della mente che vuole sapere, e il Buddha non dà tutte le risposte perché non servono, siamo poi messi nella posizione di o credere o di non credere, ma ci ha fatto gli strumenti, le indicazioni essenziali in modo che noi possiamo applicarci, praticare e venire alla stessa realizzazione e alla conoscenza profonda, liberatoria. E questo professore si faceva una domanda classica, filosofica, perché c'è qualcosa invece di niente? quasi un koan con la meditazione, perché c'è qualcosa invece di niente. E poi un giorno è venuta la risposta, che in inglese era espresso come necessary being, come essere essenziale, come Dio. E il suo cuore era aperto. E poi all'università avevo fatto amicizia con due altri professori che erano praticanti cattolici e loro avevano accolto con molta gentilezza. E quindi leggendo questo sentivo anche contento per lui, perché finalmente c'era l'apertura del cuore. Però un po' perplesso con questa risposta, necessary being, perché mi viene naturale a chiedermi, ma da dove viene? Da dove viene Dio? Cosa è la causa di Dio? E quindi non finisce mai con la filosofia occidentale. Se si arriva ad una conclusione, è vista come qualcosa limitata, è un sistema chiuso. Bisogna sempre farsi altre domande e quindi non si arriva da nessuna parte. Diventa una cosa, come un gioco della mente. Mentre l'approccio, ma anche in questo libro ha detto ad esempio, per lui il cattolicesimo o il cristianesimo è come la religione della ciambella americana. La ciambella americana? Mentre il buddismo è come la religione del buco della ciambella. Perché il cristianesimo sembra di offrire la speranza, ma per il buddismo è tutto vuoto. Prego, vi accomodate. Benvenuti. E quindi cose di questo tipo mi ha fatto capire che veramente non aveva capito, non aveva praticato. Poi il Buddha un giorno stava con un gruppo di monaci nel... Mi ricordo bene la foresta del Simsapa e ha preso in mano delle foglie e ha chiesto ai monaci quale sono di più, le foglie nelle mie mani oppure le foglie nella foresta. Era una domanda molto semplice, molto facile questo, e i monaci hanno risposto in modo corretto. Ci sono quelli che hai nella mano tua, sono pochi, quelli nella foresta sono innumerevoli, non si può contare. E ha detto le foglie nella foresta sono simili alla conoscenza del Buddha, mentre quelle nella mano sono quelli che ti servono, che sono sufficienti per voi. Se mettete in pratica potete venire alla conoscenza diretta e alla liberazione della sofferenza. E quindi essenzialmente questi insegnamenti che diciamo di base, le quattro nobili verità, lo duplice sentiero, e magari pensiamo è di base, quindi si impara le prime lezioni, poi si va avanti a cose più interessanti, più complesse, però poi è facile che diventa solo un esercizio intellettuale. E quindi questi insegnamenti sono gli essenziali, quelli che servono. Se mettete in pratica questi, contemplate, integrate nella vostra vita, è possibile che verrete a comprendere anche voi. Poi quando penso di tanti dei monaci più bravi, più amati, rispettati e più saggi in Thailandia, molti di loro sono venuti da famiglie povere, di contadini, coltivatori di riso, e non avevano una grande conoscenza intellettuale. Magari hanno fatto solo alcuni anni di studio, hanno imparato le cose di base. E così il nostro maestro Ajahn Chah, vedendo la tendenza di occidentali di cercare risposte sempre nei libri, di perdersi nei libri, ci consigliava di mettere da parte i libri per i primi anni e imparare di leggere il cuore. Per i thailandesi, che spesso diventavano novizi ad un'età molto giovane e non erano molto istruiti, e loro dovevano fare i primi anni di studio sul buddismo e anche di fare esami, di avere una conoscenza di base sufficiente per avere una prospettiva, avere un orientamento, avere dei strumenti di utilizzare. E quindi personalmente ho fatto tanti anni di studio, non sul buddismo, sull'ingegneria. E ero molto contento di andare al monastero e di non dover leggere tanti libri e di poter anche fare lavori semplici, manuali, e trovavo molto più utile per la pratica meditativa. Magari la sera sentivo stanco fisicamente, ma nella mente più libera. Mentre quando dovevo studiare, non ero stanco fisicamente, ma la mente era veramente affaticata e confusa. E quindi personalmente ho più fiducia in questo approccio. Non c'è niente di contro a fare lo studio, e anche come monaci siamo molto liberi di scegliere la nostra via, e ci sono monaci che conosco, un monaco thailandese, un monaco occidentale, che dopo diversi anni volevano approfondire lo studio, e quindi sono andato ad un monastero dove c'era un monaco molto rispettato. Abbiamo un libro suo, che era la base del suo dottorato di ricerca, Buddha Dhamma, è grosso così, formato grande. Però è un praticante, è molto bravo, molto rispettato, e sono andati a studiare da lui. Mentre Ajahn Chah aveva iniziato in un monastero di città dove c'era l'enfasi sullo studio. E poi quando è morto il suo padre, e la sofferenza di questo era sconvolto, e poi si rendeva conto che nonostante tutto questo studio non aveva realizzato niente, era importante di mettere in pratica. E quindi è partito per fare l'esperienza del monaco itinerante. E quando c'è un verso nel Dhammapada, abbiamo una traduzione in italiano, non mi ricordo quale strofa, dove il Buddha dice: conoscendo poco, ma mettendolo in pratica, è molto meglio che conoscere tanto e non mettere in pratica. Io ho anche letto tanti libri, sutta, eccetera, e poi si dimentica la grande parte. E se si deve cercare di imparare tutte quelle liste, come una cosa si associa ad un'altra, poi si va troppo nella testa, nel mondo dei concetti, invece dell'esperienza diretta. E può essere anche un impedimento, un ostacolo, mentre imparando a stare presenti nell'ordinario, di essere connessi nel qui ed ora, le cose come sono, il corpo, il respiro, non sono creati da me. C'è una realtà di qui ed ora, e poi avere come una base di sviluppare una presenza mentale, una consapevolezza più continuativa e ampliata. E quando poi c'è qualche forma di disagio o di insoddisfazione, frustrazione, qualche forma di dubbio, invece di perdersi nella mente analitica che cerca di ricordare cosa ha detto il Buddha, o cercare di assorbirsi in un'esperienza piacevole per dimenticare, se invece si sta, si rimane presente con le cose come sono, anche quando è sgradevole. Questo si sta praticando con la prima nobile verità, c'è dukkha, c'è sofferenza. Se vogliamo liberarci dalla sofferenza dobbiamo comprenderla. Per comprenderla bisogna poter stare con l'esperienza così com'è. E quindi questi quattro nobili verità il Buddha ha insegnato nel suo primo discorso, e per il resto della sua vita, 45 anni, indicando la via di mezzo a chiunque era interessato, ricettivo, motivato, spiegando in modo comprensibile a loro, non ha mai superato quell'insegnamento iniziale. Sì, ha spiegato certe cose in più dettaglio, ha parlato delle stesse cose da diverse angolazioni, ma sempre in quella prospettiva delle quattro nobili verità e l'ottuplice sentiero. Quindi, secondo me, è sufficiente. Come crescere in fiducia, saddha? È utile contemplare soggetti di Dhamma per questo? È una parola nella lingua Pali, la lingua dei testi antichi, parola del Buddha. A volte ho sentito persone dire fede non esiste nel buddismo, cose del genere, probabilmente perché pensano di fede come una credenza cieca in qualcosa, come fede nel Dio, eccetera. Però c'è questa parola e ha una certa importanza. Saddha si può tradurre come fede e fiducia. È uno dei cinque facoltà spirituali, il primo di cinque facoltà spirituali. Quindi facoltà che già abbiamo, si tratta di coltivarli. E quando sono coltivati, sono sviluppati, diventano poteri, il potere della fede. Ma nella pratica buddista inizia con un senso di affinità, di un'attrazione, un intuire, qui c'è qualcosa che sembra vero, e quindi a questo livello, non è una credenza cieca in qualcosa, ma avere un interesse sufficiente per voler approfondire, voler praticare. Il Buddha aveva anche spiegato come fede sorge dall'esperienza di sofferenza. Se non soffriamo mai, siamo perfettamente felici, non ci servono le religioni, non c'è bisogno di andare al monastero, imparare a meditare, leggere questi libri. Ma se ci chiediamo, c'è qualcosa in noi che ci spinge alla ricerca. Quindi forse possiamo identificare un senso di insoddisfazione, inadeguatezza, o c'è qualcosa non veramente realizzato ancora, non ho raggiunto la mia potenziale come essere umano, c'è qualcosa da scoprire. E quindi è abbastanza per motivarci a andare alla ricerca. E poi se incontriamo qualcuno che ci ispira in qualche modo, come esempio, o quello che dice, o ci capitiamo su qualche libro, o vediamo una statua del Buddha, ad esempio. C'era uno dei primi discepoli americani di Ajahn Chah in America, in Thailandia. Era un americano che era pilota di elicotteri in Vietnam e ha fatto il periodo di riposo in Thailandia. È entrato in un tempio e ha visto una bellissima statua del Buddha e veramente l'aveva commosso. Il senso della serenità, della saggezza che aveva trasmesso questa statua del Buddha e poi volendo sapere di più. E quindi abbastanza fede, abbastanza per motivarci a cominciare a praticare. E poi praticando, generalmente notiamo i benefici, c'è una comprensione diretta che cresce e la fede si rinsalda anche allo stesso tempo della conoscenza diretta, la saggezza, c'è questo equilibrio tra fede e saggezza, perché a volte, ad esempio in Asia, le persone che sono nati e cresciuti in ambiente buddista hanno un grande fede, sono molto devoti, amano il Buddha, amano i monaci e vengono ai monasteri molto generosi, gioiosi, portando i loro doni e sono veramente felici di fare questo. Però forse sanno pochissimo del vero insegnamento del Buddha, perché hanno una grande fede e non hanno questa mente che vuole sapere. E poi se non abbiamo fede abbastanza per iniziare a fare i primi tentativi, la nostra conoscenza rimane solo una cosa superficiale, meramente intellettuale, e quindi si sviluppano insieme. E quindi la cosa principale per coltivare la fede è di continuare a praticare e anche riflettere sui benefici che si è provato e magari ricordando com'eri prima. E anche studiando ad esempio la vita del Buddha, abbiamo un bellissimo libro, La vita del Buddha, che è fatto da testi canonici, dei citazioni dai testi canonici. Ovviamente la fede non è qualcosa che si può semplicemente accendere con la volontà, ma invece da una sensibilità interiore e di frequentare persone che praticano, frequentare il monastero, venire ad esempio questi riti che facciamo, che nel buddismo Theravada sono piuttosto semplici. Non facciamo cerimonie, riti molto elaborate. Infatti facciamo più o meno la stessa cosa tutti i giorni. Può anche diventare un po' noioso. Ad esempio la mattina, la sera, prima della meditazione, facciamo queste recitazioni che sono soprattutto riflessioni sui tre gioielli, il Buddha, Dhamma, Sangha. E i gesti stessi, inchinandosi con le mani giunte davanti al cuore, aiuta di portare più attenzione qui. E ripetendo queste qualità del Buddha, Dhamma, Sangha, a volte facciamo anche in italiano, facendo in pali può avere un certo effetto, non conoscendo tutte le parole, può essere uno strumento di raccoglimento, anche un senso di comunione, perché siamo tutti diversi, veniamo di diverse parti del mondo, caratteri diversi, età diverse, eccetera, ma in quel rito è come stiamo tutti guardando verso la statua del Buddha che rappresenta questi tre gioielli, Buddha, Dhamma, Sangha, quelli che consideriamo le cose più nobili, di grande valore. Il Buddha non soltanto la figura storica che è vissuto in India 26 secoli fa, anche se praticando, riflettendo sul suo esempio può venire un senso di gratitudine, ma anche come un potenziale che abbiamo noi, o quando noi siamo veramente consapevoli e dimoriamo in quella conoscenza silenziosa qui ed ora, testimone come essere Buddha. Il Dhamma ha esposto questa via di mezzo, un insegnamento che possiamo mettere in pratica e e di portarti ad una conoscenza personale liberatoria che è applicabile ad esseri umani. Non è solo un ideale troppo lontano da poter raggiungere, ma si tratta di cose molto pratiche, connesse alla realtà del qui ed ora. E anche Dhamma significa le cose come sono, la realtà così com'è. E quando siamo consapevoli, e una consapevolezza purificata, siamo capaci di vedere le cose come sono, quindi non filtrati dalle nostre preferenze, opinioni, punti di vista o di delle così chiamate contaminazioni mentali, brama, odio, illusione. Quindi il Buddha conosce il Dhamma. Quindi quando siamo veramente consapevoli, siamo più in grado di vedere le cose come sono e non solo essere attaccati ai nostri punti di vista personali, alle nostre opinioni. E Sangha, la comunità, cioè il livello superiore, il Arya Sangha o Sangha dei Nobili, persone che hanno messo in pratica l'insegnamento del Buddha e hanno raggiunto qualche livello di risveglio, e questo trascende le differenze convenzionali, i monaci o laici, uomini o donne. E poi c'è il livello convenzionale, il Sangha, come la comunità monastica stabilita dal Buddha stesso durante la sua vita, che poi è stato il veicolo per portare avanti questo insegnamento attraverso tutti questi secoli. Durante la sua vita il Buddha aveva stabilito il codice, la regola monastica, che continua ancora di definire, dare definizione e crea un rapporto di sostegno reciproco con la comunità laica, in modo che questo insegnamento non è solo per i monaci, ma a chiunque è interessato, motivato, vuole sapere, vuole mettere in pratica. E Sangha è anche quella in noi che aspira la bontà del cuore, la virtù. E quindi contemplando ad esempio Buddha Dhamma Sangha, sono anche incoraggiati come temi di contemplazione o meditazione. Non è che bisogna passare tutto il tempo solo seguendo il respiro. Questo può essere utile e di magari praticare un po' tutti i giorni come un oggetto principale dell'attenzione, ma si può anche portare in mente questi tre gioielli in modo che si diventa familiari e qualcosa entra nel cuore e non rimane solo una cosa intellettuale. E quindi questi gesti, questi riti, la contemplazione può aiutare in modo naturale a far crescere una fede naturale. Quali sono le otto coppie di nobili esseri che vengono menzionati tanti. Quei canti che avevo menzionato, che quando facciamo in italiano ci sono 8 specie di persone, le 4 coppie, perché il Buddha descriveva il risveglio come un processo, in cui ci sono menzionati 4 stadi, che si chiamano Sotapanna, Sakadigami, Anagami, Arahant. E c'è un graduale liberarsi dai vincoli, spezzare i vincoli. E per ciascuno di questi 4 livelli, poi c'è uno che pratica, sta praticando per realizzare quel livello. Quindi sono 4 per 2, 4 coppie, 8 specie di nobili persone. Il primo livello si chiama Sotapanna, che significa entra nel corrente, e quindi è solo questione di tempo, come l'acqua nel ruscello prima o poi arriva nell'oceano. E così uno che entra nel corrente ha già un certo livello di comprensione e sa come praticare, ha una fede salda e potrebbe prendere fino a 7 vite, forse perché diventa distratto o pigro, sa cosa deve fare, ma poi si comincia a perdere un po' la via, però non può andare indietro a forme inferiori, e sembra che non è più in grado di trasgredire i 5 precetti morali. Così Sotapanna ha spezzato i primi 3 di 10 vincoli, quindi non aderisce più alla dogma del sé, non crede più che ci sia qualcosa come un'essenza, qualcosa immutabile che è il proprio sé, che non cambia, che è come una realtà intrinseca, indipendente, autonoma. Ancora un senso del sé, però non è ben definito, non crede nella esistenza di qualcosa immutabile, un atta, un sé immutabile. E non è più attaccato ciecamente a riti e rituali. E questo significa che veramente sa come praticare, di usare le indicazioni, i progetti, i riti, le tecniche come mezzi abili, come strumenti da utilizzare, e non solo come un modo automatico, che astenendomi da certe azioni, facendo diverse pratiche, facendo dei riti, poi un giorno divento illuminato. Un po' come quando il Buddha aveva usato la metafora di una zattera per attraversare il fiume. Ha detto: se siamo a questa riva del fiume, e ci sono molti pericoli, c'è la vecchiaia, la malattia, la morte, la sofferenza. E l'altra riva del fiume rappresenta il luogo sicuro, senza morte, la liberazione. E se uno trova una piccola zattera o mette qualche pezzo di legno insieme, potrebbe mettersi sopra, poi usando le mani e i piedi, indirizzarlo e arrivare all'altra riva del fiume. Poi il Buddha chiede se sarebbe sensato apportare sulle spalle per il resto della vita questa zattera. e i monaci dicono no, si lascerebbe alla riva del fiume, e il Buddha ha detto così con questo insegnamento. Quindi un attaccamento cieco a rite e rituali sarebbe mettersi sulla jatara e aspettare che ti porta all'altra riva del fiume. E quindi è un qualcosa da utilizzare come uno strumento, bisogna usare il proprio sforzo, utilizzare la propria saggezza per abilità di mandarla nella direzione giusta. E poi il terzo vincolo è il dubbio scettico, e quindi uno ha una fede salda nel Buddha Dhammasangha. Non è che necessariamente ha risolto tutti i dubbi, non è che già comprende tutto, o magari che non abbia dubbi sulla propria capacità, ma nel rispetto al Buddha Dhammasangha ha una fede salda. E quindi questo si chiama Sotapanna, che non può andare indietro, è solo questione di tempo. E poi il prossimo stadio è Sakadagami, uno che può rinascere nel reame umano solo una volta, prima di diventare completamente risvegliato. E questo ha superato le forme più grossolane di avidità e avversione. E lo stadio successivo, Anagami, che non rinasce più nel reame umano e ha completamente spezzato quei vincoli di avidità e avversione, e anche le forme più sottili. E poi l'Arahant, l'ultimo stadio, ci sono tre vincoli che rimangono. Uno si chiama presunzione, o in inglese diciamo self-conceit. Quindi c'è ancora un senso del sé, un io, anche se è vago, non definito. Il Buddha ha detto un po' come quando si lava i vestiti usando un detersivo, un sapone, e poi si sciacqua più volte il vestito, e non c'è più segno, non c'è più traccia del sapone, ma c'è ancora il profumo. E così con questa presunzione, il senso del sé, l'odore del sé che rimane in qualche modo, non si sa esattamente dove, che è associato ancora al corpo e alla mente. Quindi la tendenza di paragonarsi con gli altri, ad esempio. Ma per un Arahant completamente risvegliato, anche questo è superato, non ha più presunzione, è completamente libero, non ha più illusione riguardo a questo, non è più identificato con le condizioni mortali del corpo, della mente. E poi c'è irrequietezza, uno dei ultimi vincoli di essere superati. Viviamo in un mondo di continuo movimento, di agitazione, siamo bombardati con dati sensoriali. Come dicevamo l'altro giorno, anche quando siamo in pace, non rimaniamo molto tempo che sentiamo che dobbiamo fare qualcosa. Si comincia ad agitarsi, si cerca qualcosa da fare. Prima pensiamo di volere la pace, facciamo una vita frenetica, complicata, tante cose che devo fare, devo pensare, magari se vado a un monastero, faccio un soggiorno al monastero, e che pace c'è lì, e magari si sta qui un giorno o due, e non ce la faccio più, c'è troppa pace qui. Perché c'è questa irrequietezza mentale, e un arhant ha superato anche questo. E poi l'ultimo vincolo è di ignoranza. E, non significa che uno che non è un arhant è stupido o ignorante, che ci manca qualcosa qui o non siamo intelligenti abbastanza, ma riguarda soprattutto le quattro nobili verità, quindi che c'è dukkha, sofferenza, ma ci sono le cause, c'è il sorgere della sofferenza, praticamente è dovuto al brahma, attaccamento sostenuto da un non comprendere. È possibile lasciare andare le cause e quindi realizzare la cessazione della sofferenza. E poi c'è il quarto nobile verità, che è il sentiero, e la via di mezzo, lo duplice sentiero che può condurre alla completa liberazione dalla sofferenza. Quindi un arhant veramente approfondito questi temi, è una comprensione diretta, liberatoria. Ok? Se tutti i fenomeni sono non sé, sabbedama anatta, non c'è il rischio che parlare di mente luminosa o pura coscienza crei una sottile identificazione. Ma se diventa un dogma, qualcosa che ci attacchiamo al concetto, c'è questo rischio. Però se solo parliamo di mente luminosa, coscienza pura, ma in modo pratico, in modo diretto, come possiamo identificarci con qualcosa che non possiamo trovare? Cosa c'è in noi che può identificarci con questi concetti? E quindi questo è un tipo di problema che è un frutto di forse pensare troppo, solo di pensare invece di essere consapevoli. Quando si è veramente consapevoli, quando si dimora nella mente luminosa, non c'è un senso di identificazione, perché non c'è niente come un fenomeno, un oggetto alla quale si può identificarsi. E, infatti quando facciamo un ritiro di più giorni, spesso introduco un tipo di meditazione, contemplazione su questo tema. Ad esempio, specialmente dopo 2-3 giorni, la mente è più tranquilla e ci si è abituati a stare lunghi periodi seduti, e si può essere relativamente tranquilli, ma comincia a mancare quella vitalità di una presenza completa. Può diventare un sottile tipo di torpore o di attundimento. È naturale. E per lavorare con questo, per avviare una qualità di investigazione, un'attenzione più precisa al momento, ci sono delle domande che ci si può fare. E una domanda classica è: chi sono io? Non per cercare una risposta concettuale, perché qualsiasi risposta che può venire in mente, il proprio nome, la nazionalità, se maschio o femmina, se cattolica, buddista, indù, musulmana, sono convenzioni, non hanno nessuna realtà ultima. Sono etichette, no? Tutti possono cambiare. Io ho già cambiato quasi tutti. Il nome, cittadinanza, religione. Sono ancora maschio, ma si dice in Thailandia monaci e monache sono considerati quasi come un terzo genere, perché non hanno... hanno la completa castità, e quindi questo aspetto della vita non c'entra, e quindi sono trascendono in qualche modo queste differenze. E quello che capita a me quando mi faccio la domanda, la mente si svuota completamente. Però sento di essere pienamente presente, c'è come un'attenzione non divisa nel momento. E la mente si svuota. E quello che rimane, presenza, consapevolezza, queste sono soltanto parole, concetti, ma c'è questo conoscere, c'è un conoscere, ma non è separato da qualcosa, non è un io come un soggetto separato da qualcos'altro, non è un'identità, non è una personalità, una persona, e trascende questi, non ha confini che si può percepire, non ha nessuna qualità che si può afferrare, ma si può essere sicuri che c'è. Magari possiamo dubitare ogni altra cosa, perché tutto quello che percepiamo può essere distorto in qualche modo. Magari vediamo una cosa e noi vediamo in un certo modo, ma qualcun altro può dire: ma no, non è verde, è blu. Per il fatto di fare esperienza, c'è un conoscere, non c'è dubbio. E tutto il resto può essere dubitato, di essere incerto. E potrebbe venire in mente una risposta: io sono la pura consapevolezza, che può sembrare anche ragionevole, forse in un senso è vero, però il punto non è attaccarsi ad una risposta, un concetto, un pensiero, ma di essere consapevole. E poi se c'è qualche forma di identificazione o c'è un viene un senso del sé, questo si manifesta nella consapevolezza come oggetto dell'attenzione. Quindi la personalità è come il modo che si tende a reagire a situazioni. O quando si comincia a pensare, c'è la mia storia personale, i miei difetti, o i miei pregi, e cosa voglio fare nel futuro, tutto questo è nel mondo di fenomeno, il mondo di pensieri, condizioni che sorgono e cessano nella mente. E quindi non si tratta di afferrarlo come una risposta, come un concetto, o di credere. Io credo nella mente luminosa. non ha senso. Questa è un'attività mentale che prende luogo nel contesto della consapevolezza. E la consapevolezza possiamo sempre affidare, è sempre qui ed ora, abbiamo sempre accesso. E tutto il resto è soggetto al cambiamento, sorge e cessa. E non è qualcosa che dobbiamo cercare di raggiungere o ottenere, è sempre immediata, qui ed ora. E poi dimentichiamo, siamo risucchiati nelle vecchie abitudini, eccetera. Però ad un certo punto ci rendiamo conto e come si sta di nuovo nella consapevolezza immediata. Qui ed ora, come aprire gli occhi, accendere la luce. E la consapevolezza ci dà il quadro grande di poter sentire e sperimentare le cose, e di testimoniare queste caratteristiche universali dei fenomeni, di essere impermanenti, insoddisfacenti e impersonali. E di essere in pace con le cose come sono. E anche quando c'è uno svuotamento totale, la mente si svuota. Non c'è più oggetto dell'attenzione, c'è ancora presenza. Ma è impersonale, non è una persona, un individuo, un soggetto. E Buddha puntava alla consapevolezza stessa di essere la porta verso la liberazione.